In diretta dalla piazza di Roma, primo corteo nazionale contro il governo Draghi in occasione del G20 della sanità che si sta svolgendo a Roma. Le impressioni di Pierpaolo Leonardi, esecutivo nazionale confederale USB, promotrice e organizzatore di questa piazza.
Oggi una grande piazza, una piazza che ha dimostrato che c'è molta disponibilità a riprendere le lotte e le piazze che ci avevano vietato in tutti questi mesi. Una composizione del corteo molto interessante, che insieme alle lavoratrici e ai lavoratori ci sono migliaia di giovani. Questi giovani che credo davvero stiano pagando un prezzo altissimo dalla pandemia e che oggi si riprendono, prendono parola e prendono coraggio e trovano il modo di essere protagonisti della difesa del conflitto di classe. La pandemia ha prodotto non solo una crisi sanitaria, ha prodotto una crisi sociale, ha prodotto una crisi economica grave. Sono già un milione, più di un milione di lavoratori che hanno perso il lavoro e sono solo i precari, sono quelli a cui non è stato rinnovato il contratto e ancora è in vigore il blocco dei licenziamenti. Quindi siamo di fronte alle soglie di una fase drammatica che ha bisogno di un forte sindacato di classe, di un forte movimento di classe, di un forte movimento giovanile che si sappia riprendere i nuovi spazi. Questo io penso possa essere un inizio promettente.
E apre la manifestazione la comunità resistente palestinese, anche questo è un segnale che noi vogliamo dare in questo momento in un paese dove c'è stata una vera e propria censura delle iniziative a sostegno della Palestina. Anche su questo USB ha chiamato la solidarietà internazionale.
Ma noi siamo da sempre internazionalisti, il nostro sindacato lavora in maniera assolutamente interna alla Federazione Sindacale Mondiale. La Federazione Sindacale Mondiale oggi è impegnata nel sostegno pieno e completo al popolo palestinese e quindi noi siamo impegnati nel nostro paese a dare il massimo contributo. La scorsa settimana, sabato scorso, siamo stati in piazza, in tutte le piazze d'Italia in cui c'era le manifestazioni della Palestina. Sabato prossimo ci sarà la manifestazione nazionale indetta dalla comunità palestinese italiana. Saremo con loro perché mi sembra indispensabile farlo. Siamo contro l'aggressione sionista alla striscia di Gaza, alla Palestina tutta. Pensiamo che sia venuto il momento di rilanciare quell'internazionalismo che negli anni passati è stata capace di portare grande sostegno e grande solidarietà al popolo palestinese, al popolo curdo, al popolo cileno, a tutti quei popoli che hanno lottato per l'indipendenza. Va ripresa questa caratteristica del movimento di classe perché è nel nostro DNA e non può essere dimenticato.
Sempre dalla piazza di Roma, siamo insieme a Maya della comunità dei giovani palestinesi di Roma e del Lazio. Maya, cosa dice oggi questa piazza di festa del popolo palestinese?
Guarda, questa piazza oggi mi ha regalato tante emozioni perché sono stati giorni completamente bui sulla questione palestinese, che nessuno ha parlato sa che realmente stesse accadendo, e finalmente ho visto il popolo italiano che voglio sempre vedere, che solidale non solo alla causa palestinese, ma solidale nei confronti di tutti i popoli che subiscono quelle ingiustizie, come il popolo colombiano, cubano, cileno, curdo. Questa è l'Italia che vogliamo, un'Italia che ha sofferto, sa cosa vuol dire essere vittima, un'Italia che nella seconda guerra mondiale si è unita per liberare l'Italia dal fascismo e dal nazismo, e questo popolo italiano adesso si deve unire per aiutare il nostro popolo, che tra l'altro l'Italia finanzia lo Stato di Israele. Quindi noi chiediamo allo Stato italiano di smettere di finanziare uno Stato criminale assassino. L'articolo 11 della nostra Costituzione riporta che ripudia la guerra, e noi perché allora voi, se ripudiate la guerra, state finanziando uno Stato assassino che sta uccidendo bambini, non basi terroristiche? Ciò che a Gaza è successo non ha colpito bambini, ha colpito scuole, ha colpito il centro più grande di Covid, ha colpito gli ospedali, strade, quindi impedendo alle ambulanze di raggiungere. Sono morti più di 230 palestinesi, di cui 58 bambini. Quindi smettetela di dire che c'è una guerra in Palestina. In Palestina non c'è una guerra, c'è un genocidio ed un massacro. E io non capisco perché nei confronti del popolo palestinese questo genocidio è considerato di secondo grado e nessuno ne parli. Questo silenzio non è più ammissibile. Il vostro silenzio vi rende complici dei crimini di Israele. Vi chiediamo di agire, perché non ci servono più parole, ma delle posizioni concrete, dei fatti. Siamo stufi di sentire parole.
Cosa sta succedendo su rispetto ai vaccini, alla possibilità di vaccinarsi, di avere i tamponi in questo momento nei territori occupati?
Allora, sui vaccini, Israele, tutti i media mainstream riportano Israele leader mondiale da prendere esempio per le vaccinazioni. Hanno riportato solo una parte della verità, perché l'altra parte, la faccia vera di Israele, nessuno l'ha riportata, che a Gaza c'è un embargo militare e vieta di far entrare le dosi ai palestinesi, che ha vaccinato i 5 milioni di colani presenti illegalmente nei territori che spettano all'autorità nazionale palestinese e non ha vaccinato i palestinesi. Così l'80% del popolo israeliano ha ricevuto il vaccino, noi neanche il 5%. Questo dimostra quanto questo Stato sia veramente razzista, fascista, sionista. Questi sono gli aggettivi che descrivono questo Stato israeliano e non è l'unica democrazia, quindi non chiamatela democrazia.
Grazie Maya, Palestina libera. Dalla piazza di Roma, durante il G20 della sanità, corteo contro il governo Draghi, siamo insieme a Marta Collotto, portavoce di Potere al Popolo. Cosa vuol dire difendere il diritto alla salute? Come la pandemia ha mostrato al mondo il volto falso del profitto del capitalismo?
Sì, oggi siamo scesi in tantissimi in piazza a Roma proprio per dire che la salute è un diritto, deve essere garantito per tutte e tutti e ovunque nel mondo senza discriminazioni, e né nell'accesso delle cure, l'accesso ai vaccini, tra paesi ricchi e tra paesi poveri, tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. Dopo un anno e mezzo di pandemia i limiti di questo sistema si sono evidenziati in modo drammatico e continuiamo a contare i morti perché abbiamo di fronte una classe politica criminale indecente che continua a non permettere l'abolizione dei brevetti, che continua a mettere davanti al diritto alla salute il diritto al profitto per le multinazionali del farmaco, per le imprese e per il mercato. Invece noi siamo qua per dire che la sanità deve essere pubblica e visto le conseguenze drammatiche di 30 anni di privatizzazioni si sono riversate in quest'anno e mezzo in migliaia di morti, siamo qua per dire che i brevetti sui vaccini vanno aboliti e che c'è bisogno di redistribuzione della ricchezza, di uguaglianza sociale e abbiamo visto dopo un anno e mezzo i settori più colpiti poi dalla pandemia della crisi sono appunto i giovani, le donne e i migranti e quindi per il riscatto delle classi popolari di questo paese esiste un'opposizione al governo Draghi e oggi si è materializzata in questa piazza.
Grazie Marta. Noi lanciamo l'appuntamento al G20 che ci sarà a Catania il 22-23 giugno, G20 sulla scuola invece, appunto salute, scuola, diritti collettivi fondamentali alle quali tutte e tutti siamo chiamati a resistere. Grazie. Sempre dalla piazza di Roma, siamo insieme a Francesco Signorelli, delegato sindacale USB Sanità Privata. Francesco, ma come stiamo messi oggi col diritto alla salute?
Il diritto alla salute è sotto gli occhi di tutti. La pandemia ha soltanto messo in luce ed esasperato quello che gli operatori del settore, poi chi pratica sindacato attivo come me, come molti compagni, erano già a conoscenza di quello che era. La pandemia paradossalmente sotto questo aspetto ci ha dato una mano per mettere in evidenza quello che c'era già, insomma, le difficoltà di organico, le difficoltà nell'operare, poi le problematiche della sanità privata sono assolutamente assimilabili a quella pubblica. C'è in questo momento un'emorragia di lavoratori dalla sanità privata a quella pubblica per evidenti motivi, che va benissimo. Qual è il problema? Che in una regione come quella come la Lombardia, regione da cui io provengo, con una percentuale di sanità privata che oramai supera abbondantemente il 50%, la sanità, l'altro pezzo di universo, se si può chiamare così, l'altra metà dell'universo è completamente sguarnito, gli operatori con turni impossibili da gestire, questo ne risente comunque l'assistenza sanitaria, a rischio nei posti di lavoro. Problema che mentre in sanità pubblica c'è qualcuno che può intervenire direttamente, in sanità privata nessuno controlla, nessuno interviene perché si sbandiera sempre, in un'azienda privata non possiamo entrare nel merito di quello che accade in un'azienda privata. Noi diciamo che non è vero, perché le regioni sono i committenti di chi eroga prestazioni private e quindi dovrebbero avere le loro responsabilità. Non c'è nessuno che controlla in questo momento in molte strutture, soprattutto nell'RSA, che ora sono praticamente tutte private, le residenze per gli anziani in Lombardia. Non c'è nessuno che controlla se vengono rispettati i criteri di accreditamento. Noi pensiamo come USB che bisognerebbe iniziare a partire, non siamo imbecilli da non sapere che le cose non si cambiano in poco tempo, sappiamo che ci vuole qualche annetto, per non dire qualche decennio, da qualche parte bisogna iniziare. Un primo inizio potrebbe essere quello di uniformare i contratti dei dipendenti della sanità, quindi un contratto unico per tutti i dipendenti della sanità afferenti al Servizio Sanitario Nazionale, siano essi dipendenti di strutture private che pubbliche, quantomeno come tabellari, quindi come salari, nel limite del possibile anche come organizzazione del lavoro, perché è un po' diversa, e alcuni diritti contrattuali, e eventualmente imporre indirettamente queste forme contrattuali legandole all'accreditamento e quindi ai budget, che possono essere elevati se tu paghi di più i tuoi dipendenti, semplicemente.
Non a caso una delle richieste delle piattaforme della USB è quella delle assunzioni stabili, perché in realtà appunto c'è un problema di mondo dei diritti diversi tra il pubblico e il privato, e anche appunto invece l'importanza di rivendicare che queste assunzioni siano stabili e di lungo periodo. Grazie mille Francesco, dice soltanto due parole sullo sciopero di ieri, come è andato?
Ma lo sciopero sembra avere avuto sicuramente non numeri importanti, perché purtroppo non ci sono scioperi con numeri importanti, però in realtà la sanità, sia pubblica che privata, è messa talmente male che basta poco per metterla in difficoltà, e quindi sicuramente adesioni superiori al solito, a quanto siamo abituati, perché c'è comunque malessere. Dopo un anno di pandemia gli operatori, sia pubblici che privati, non riescono ad andare in ferie, non riescono a riposarsi, non riescono a dedicarsi alla famiglia, ai propri cari, ai propri interessi. Questa non è vita.
Grazie mille Francesco. Sempre dalla piazza di Roma, corteo contro il governo Draghi nel giorno del G20 sulla salute. Siamo insieme a Riad Zagan, USB, lavoro privato e logistica. Riad può, diciamo, raccontarci in questo momento cosa significa subire discriminazioni sul diritto alla salute, cosa vuol dire oggi per un migrante non avere accesso alla salute, accesso al vaccino, o più in generale come questa pandemia ha mostrato il suo volto feroce rispetto a una gerarchia dei rischi e dei diritti.
Beh, per rimanere nel contesto di oggi, mentre nei palazzi si riuniscono chi rappresenta i multinazionali, chi rappresenta il capitale, chi rappresenta e chi ha debilitato la salute pubblica in ogni parte del mondo, questa piazza invece praticamente sta dalla parte degli ultimi e in primis i migranti. In un paese che l'accoglienza di questi lavoratori che producono ricchezza è quasi zero, molti di essi che hanno perso il lavoro non hanno potuto avere accesso al vaccino, e quindi questo praticamente è il problema fondamentale per la quale i lavoratori oggi sono scesi contro un governo che non ha potuto e non ha voluto per programma estendere la sanità praticamente anche a chi oggi produce ricchezza ma non ne ha il diritto. Questo praticamente, stiamo parlando del XXI secolo, tutte quelle parole belle gettate verso il mondo, mentre in Occidente proprio, mentre dentro i paesi dei ricchi ci sono un sacco di migranti che non hanno accesso alla salute. Questo per loro è un problema, e un problema anche per la sanità collettiva.
Grazie Riad. Non a caso oggi una delle richieste che USB fa, ma in realtà la fa da tanto tempo, la fa già da marzo dell'anno scorso, è quella di chiedere la liberalizzazione dei vaccini, dei brevetti sui vaccini, proprio per evitare che non solo non ci sia una discriminazione dentro lo stesso paese, ma proprio tra i paesi del sud del mondo.
Bene, guarda, noi abbiamo un esempio lampante, è che l'India produce decine, centinaia di milioni, diciamo, di vaccini per le multinazionali che li vendono ai paesi ricchi, mentre lo stesso paese, no, dove si produce il 60% dei vaccini, no, i cittadini, i lavoratori muoiono. Quindi la richiesta nostra è che i brevetti per quelle salvavita devono praticamente decadere tutti, devono diventare un bene comune, un bene globale per vaccinare tutta la popolazione mondiale. È ingiusto parlare di vaccini per vaccinare i paesi ricchi, non i ricchi, perché in Italia ci sono anche i poveri, ci sono anche i cittadini italiani che non riescono ad arrivare fino ai mesi, ma il problema qua è che praticamente questi privetti che costruiscono la barriera diciamo fondamentale per impedire i popoli interi a vaccinarsi, credo che la richiesta di USB, la richiesta di questa piazza, che il vaccino e i brevetti diventino un patrimonio mondiale, sia una questione di giustizia e di diritto soprattutto.
Noi diciamo che non si può brevettare il sole e non si può brevettare la vita. Grazie Riad.